Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, l'ultima di luglio. Ormai siamo prontissimi a dare il testimone ad agosto. Sta per entrare e sta per entrare anche una nuova ospite che ci accompagnerà anche per il giorno di Ferragosto, la puntata ferragostana, per parlare di arte, un tema veramente scottante, perché ci piace scottarci al sole, vero Flaminia?
Beh certo, ed è con noi una bellissima ragazza di origine tartara.
Così non sbagliamo, no? Perché il grande mondo dell'ex Unione Sovietica. L'altro giorno mi è venuto a trovare e mi raccontava che sul codice fiscale c'è ancora scritto Unione Sovietica, era distrutta. Dice: ma com'è possibile? Non c'è più.
E invece questa Unione Sovietica, questa grande madre Russia, comunque resiste sempre.
E quello allora, che era prima ancora, appunto, l'Unione Sovietica.
Esatto. Dunque siamo con Carolina Liusikova, curatrice e artista lei stessa e promotrice di NOW, New Operation Wave. Di che si tratta? Parlacene tu.
Sì, allora NOW, New Operation Wave, è un progetto tra vari giovani, tra virgolette, studenti e ex studenti di istituzioni, accademie e università internazionali, promosso da Zerinzia. Io faccio parte del progetto da ottobre 2015.
Intanto diciamo cos'è Zerinzia.
Zerinzia è un'associazione che si occupa della promozione di varie mostre e progetti istituzionali.
Italiana, che
si
trova a
con
sede
a
Roma.
Roma, via Conte Verde.
Sì.
Dove c'era anche un teatro una volta, mi pare, no?
Lì vicino, via Conte Verde, la sede di Zerinzia è anche la sede di RAM, Radio Arte Mobile. E sono
quindi c'è una collega, questa è una sorpresa, quindi sì. Trasmettete anche trasmissioni sull'arte, immagino.
Sì, RAM Radio Arte Mobile fa dirette da varie mostre, concerti, comunque RAM si occupa di sound art in quanto comunque è un progetto di Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier.
Come no, Mario il grande gallerista, sì. Romano.
Sì, sì, sì,
aveva.
Quindi
dov'era la sua galleria? Ricordamelo un attimo.
Sempre in zona.
Ah, quindi è rimasto in zona.
Sì,
quindi.
Sì, sì.
È vero che noi romani siamo statici.
Lui è di Pescara.
Lui è di Pescara,
sì, tra
però si è romanizzato, si è romanizzato. Sì. A Pescara ci abbiamo anche la rivista Il Segno,
sì, 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 sì,
Paolo. Infatti Balmas, che è comune amico.
Ma Pescara ha sempre avuto un grande fermento artistico.
Viva l'Abruzzo, viva l'Abruzzo.
Pescara. No, sappiamo a chi ha dato i Natali. Allora, parliamo
D'Annunzio.
Però... beh, certo.
Ho vinto qualcosa.
Allora, parliamo invece di questa mostra di Felice Levini che avete curato nella produzione, insomma, nell'organizzazione.
C'è ancora, mi pare, no? Sta sempre in...
Sì, ora è in corso.
All'auditorium.
Allo spazio Auditorium Arte. Finisce a fine luglio.
Ah, quindi oggi?
No, non proprio ancora oggi.
Siamo al 30 luglio.
Ah, sì.
Va bene, quindi nello spazio Auditorium Arte, che ricordiamo, sì, per chi ascolta, per chi non conosce bene Roma, è la sala subito dopo il Red, che è il ristorante, il bar di punta, il caffè
cocktail
di punta, il cocktail bar dell'Auditorium, ed è una sala dedicata proprio al suono.
Sì, è una sala dedicata all'arte contemporanea che dialoga col suono, e tutte le mostre sono curate dalla curatrice dello spazio, che è Anna Cestelli Guidi. Quindi noi con NOW abbiamo partecipato alla produzione della mostra, non esattamente la curatela. Noi diciamo con questo progetto abbiamo la possibilità di collaborare con varie mostre, eventi e progetti più grandi.
Raccontiamo un po' di Felice Levini, insomma, sì. Questo spazio tra l'altro è invaso da tanta musica e ci sono anche delle trombette, degli strumenti, delle cose particolari. Cos'è quello che troveranno i nostri ascoltatori se andranno oggi a vedere la mostra?
Allora, i nostri
ascoltare la mostra.
Sì, i nostri ascoltatori troveranno due sale, una con un'installazione con due megafoni e un'installazione per terra con una scacchiera che ricorda varie battaglie, guerre della storia contemporanea, e da questi due megafoni escono dei suoni sia di canzoni, di musiche, di discorsi di politici o di grandi personaggi, di varie lingue, come una Babele contemporanea. Invece nell'altra sala c'è una memoria storica, più mitologica, in cui si ricrea attraverso un'installazione visiva e sempre sonora un tempio con 12 dei. È una luce che pulsa come un cuore, è una pulsazione.
Bellissimo, ma tutto questo si capisce, si vede o si percepisce?
Si percepisce,
è una percezione.
Concettuale, ecco. Diciamo,
extrasensoriale.
Non c'è una spiegazione, quindi ci vuole un accompagnamento di una guida.
Ma c'è l'aria condizionata, scusa, perché con questo caldo?
Sì, no, ma all'inizio c'è un cartello informativo che spiega comunque... un pochino la mostra ai visitatori.
Sapete dove entrate, a voi il rischio, a voi il rischio.
Sì.
Flaminia, però purtroppo dobbiamo salutare la nostra amica, un'ultimissima domanda, poi ci tornerei a trovare, sì. Ci hai detto in prossimità di Ferragosto, quindi ti aspettiamo.
Sì. Certo, allora Carolina, grazie di essere venuta. Questa mostra è itinerante, andrà da qualche altra parte o si ferma a Roma per ora?
Per ora si ferma a Roma, anche perché il progetto della seconda sala è stato fatto site specific.
Ah, ecco, quindi una mostra che sì. È creata proprio per quello spazio.
I due megafoni erano stati esposti in precedenza alla Temple University.
E allora speriamo, insomma, che l'auditorium in qualche modo ridia questi spazi per fare riascoltare questa bellissima mostra. Grazie a Carolina.
Grazie
e ti aspettiamo a Ferragosto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Federico Barbiellini Amidei. È ritornato a parlarci del premio dedicato al papà Gaspare, che è arrivato alla nona edizione. Si svolgerà questa sera la premiazione alle 21.30 alla fortezza pisana di Marciana Alta, nell'isola dell'Elba, la bellissima isola di Napoleone. Ma Flaminia voleva fare qualche domanda su un tipo di giornalismo che papà in qualche modo lanciò e purtroppo non ha tanti epigoni.
Intanto benvenuto Federico.
Buongiorno, grazie.
Dunque, diciamo che il tema di quest'anno, ogni anno c'è un tema che scegliete voi con una commissione, questa strana famiglia, amori, figli, eccetera, e poi c'è un aiuto con i punti esclamativi. Allora, come diceva Alberto, tuo papà, Gaspare Barbiellini Amidei, aveva indirizzato proprio la sua professione sul giornalismo, diciamo, educativo, e che sì. Hai voluto riprendere in un certo senso tu.
Sì, è così. Beh, io appunto lo riprendo organizzando questo premio perché appunto di lavoro faccio altro, ma è proprio così. In fondo mio padre Gaspare non solo era un professore e quindi poi molti, diciamo, ragazzi giovani li ha poi frequentati nelle aule dell'università, ma poi appunto come giornalista che lui poi era un giornalista, voglio dire, di macchina, di direzione, però tra i suoi temi c'è stato che ha più amato sviluppare, è stato proprio questo del rapporto tra le generazioni, il rapporto
infatti
tra genitori e figli.
Infatti ricordiamo i suoi libri, I nostri ragazzi, che poi sono andati avanti in una sorta di collana che è venuta fuori, I nostri ragazzi crescono.
Esattamente, così quello nacque poi da una rubrica, perché appunto un famoso settimanale del gruppo Rizzoli, lui lavorava al Corriere della Sera chiaramente, gli chiese di fare una rubrica proprio sui giovani e poi questo divenne non solo una rubrica e poi anche dei libri, ma in qualche modo poi anche un percorso un po' di scambio, di ricerca, perché riceveva tantissime lettere innanzitutto di giovani, di genitori eccetera eccetera, e poi mi ricordo anch'io qualche volta l'ho accompagnato, questi libri ebbero molto successo e quindi lo chiamavano a presentarli in tutta Italia e quindi anche quella era un'occasione, e quindi tutti i genitori angosciati, cosa devo fare, vogliono il motorino, glielo dobbiamo dare, non glielo dobbiamo dare, ho scoperto che mia figlia fuma e così.
Sì, domande e così... che sembrano oggi far sorridere perché i problemi sono ben altri, però insomma all'epoca erano preoccupazioni.
Beh, devo dire che poi alla fine sono anche un po' questi, anche per noi certe volte. Poi su alcune cose, certo, le cose che rileggo poi, perché poi no, da figlio ero così restio e mia madre sempre mi diceva: ma hai letto l'articolo di papà? E noi, io e mia sorella, uffa, no, sbuffavamo, abbiamo altro di meglio da fare, eccetera, eccetera. Poi un po' per questo premio in particolare, no?
Beh, e poi anche
tempi,
forse da padre, ora da padre ti rendi
esattamente,
conto.
Esattamente, poi da padre mi rendo conto che posso leggere qualcosa che mi serve, oltre a farmi piacere a ricordare, no?
Senti Federico, anche... invece io recentemente ho letto un saggio della oddio, psicanalista Massimo Ammanniti, che poi è il padre di Niccolò, ben più famoso, certo. Niccolò, ma in realtà insomma Massimo Ammanniti è un grande psichiatra, che invece ha scritto La famiglia adolescente. Lui invece ha un pochino ribaltato i termini, cioè lui vede i genitori nel ruolo di figli, cioè genitori che non crescono,
o che devono imparare addirittura dei
genitori. Esatto,
e
quasi i ragazzi più maturi che gli danno delle, che danno loro delle dritte. Ora, in questo tema che tu hai scelto invece per
questa edizione del premio,
questa edizione del premio, quanto i genitori sono adolescenti?
Ma guarda, questo è un tema per me fondamentale nelle serate, insomma, no, per preparare un po' la serata di premiazione, l'edizione, discutere un po' con gli amici con cui organizziamo questo premio giornalistico per giovani giornalisti. Questo tema veniva fuori tantissimo e mi sono preso un pezzo di un, adesso stavo leggendo appunto in questi giorni, un pezzo di un libro di mio padre che diceva proprio: l'errore moderno è tutto nella paura di apparire all'occhio del figlio non causa di gioia ma di tristezza. La psicosi dell'indice di gradimento si trasferisce dal mondo televisivo a quello familiare e condiziona i modi degli adulti a caccia ai consensi. E questo, insomma, mio padre era un tema per lui abbastanza forte. Lui, poi i tempi cambiano, magari oggi avrebbe, muterebbe giustamente opinione, però all'epoca, e stiamo parlando di una ventina di anni fa, lui appunto, questo genitore amico e poi addirittura il genitore adolescente che scavalca il figlio, no? Dall'essergli come dire allo stesso, no? Gomito a gomito, addirittura poi, no? Cerca conforto nel figlio, cerca aiuto nel figlio anziché svolgere quel ruolo di guida.
Manca di autorevolezza che certe volte sarebbe fondamentale per salvare le famiglie. Ma Federico, rimani con noi, diamo uno stacco musicale e ci ritroviamo per parlare del premio e soprattutto dei vincitori di questa edizione.
Grazie, a tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Federico Barbellini Amidei, che continua a parlare con noi e a raccontarci di quello che avverrà stasera nella splendida cornice di Marciana Alta all'Isola d'Elba per ricordare e in qualche modo dare ancora, con un premio dedicato appunto al papà Gaspare, un'educazione ai nuovi giornalisti, ai giovani giornalisti, attraverso l'interpretazione di un tema veramente molto complesso e di grande attualità. Parliamo della strana famiglia di oggi. Cos'è la famiglia nel 2016, Federico?
Appunto, noi abbiamo, dopo questa nel titolo, appunto, dopo questa strana famiglia, abbiamo messo delle parole chiave, le abbiamo cercate, abbiamo trovato amore, figli, valori, educazione e aiuto tra i membri di una famiglia, aiuto in quanto la famiglia in fondo compone e aiuta la società.
Il giornalismo aiuta molto, perché un aiuto nel dare le notizie, per esempio, che determinate violenze all'interno delle mura domestiche vanno pubblicizzate, vanno dichiarate, vanno denunciate alla pubblica piazza e soprattutto alla pubblica sicurezza, perché devono essere, per esempio, tante cose brutte all'interno della famiglia devono essere combattute, se ancora ci sono, ma purtroppo ci sono ancora.
Anche questo, certo, anche questo è un tema importante, difatti tra i, diciamo, poi il nostro osservatorio è quello dei lavori che i giovani giornalisti mandano per partecipare alla selezione, e in effetti c'è anche questo tema, quello appunto, no, si è parlato molto dei femminicidi, della violenza nei confronti delle donne, che molto spesso poi è nelle famiglie, esattamente come dicevi te.
Federico, parliamo del premio, ricordiamo intanto i relatori, che sono tutti personaggi di prestigio nel settore e che sono Isabella Bossi Fedrigotti, Marida Lombardo Piola, Andrea Vianello e Omar Monestier. Poi sappiamo che la presidente di giuria sarà Cristina Comencini. Ma chi sono i premiati?
Allora, i premiati quest'anno sono due ragazze, due giovani donne, e noi abbiamo due sezioni in questo premio, quindi abbiamo una sezione, diciamo, di televisione, radio e televisione, e quest'anno ha vinto Laura Corsi per un pezzo che si intitolava I bambini di Chernobyl, trasmesso su Rai News 24. è interessante perché qui si parla appunto di una famiglia molto particolare, sono quelle famiglie che hanno accolto dei bambini che appunto il disastro nucleare della centrale di Chernobyl venivano mandati lontano da Chernobyl, no? E quindi in Italia accolti da famiglie e poi si sono creati dei legami che sono andati avanti decenni e quindi racconta queste storie e queste famiglie appunto stranissime ma fortissime. E invece per la carta stampata ha vinto Lidia Baratta, che ha pubblicato un articolo invece sulle adozioni, quindi sulla difficoltà delle adozioni in Italia, perché poi tutto il dibattito, no, quest'anno in fondo questa strana famiglia, tutti pensavano appunto che si potesse affrontare solo sul tema delle stepchild adoption,
l'utero,
no,
in
le
affitto,
unioni,
certo,
eccetera, ma in realtà poi, come diceva appunto il titolo di questo articolo, più figli per tutti, il sottotitolo, perché crollano le adozioni nel paese delle famiglie, perché è interessante appunto come in Italia negli ultimi 2 anni, complice la crisi ma non solo, appunto.
Ma che cosa dici invece dell'inchiesta sull'Espresso che dichiarava che un'associazione di adozioni vendeva bambini tolti a dei genitori che pensavano invece di portarli a curare in ospedale e poi se li vedevano rapiti? Insomma, è stata una cosa abbastanza scandalosa, perché poi ha coinvolto anche la Boschi, che portò questi bambini che sembravano sotto ostaggio ma che in realtà non erano adottabili, forse, almeno questo è quello che è apparso sulla copertina dell'Espresso di qualche settimana fa.
Terribile, terribile, non ho letto, ma diciamo, ecco, se vado a rileggermi, a ripensare così un po' a quello che scriveva mio padre sulle prime pagine del Corriere, oltre che nei suoi libri, appunto, beh, lo rimanderei assolutamente a un'idea troppo, insomma,
capitalistica.
Edonistico, negli anni Ottanta si sarebbe detto appunto edonistico, individualista, e di uno cerca il complemento di sé nella paternità, nella maternità, e se non lo posso avere in un altro
ma
modo.
Ma secondo me non erano a conoscenza i genitori però di quello che avveniva in Africa, eh? Questo in qualche modo li vorrei assolvere.
No, ma io non conosco il caso, non posso parlare, però certo c'è anche questo elemento, insomma, la voglia di realizzazione, di autorealizzazione porta a pensare che esista un po' anche un diritto, no, a
forse anche illudersi,
madre,
no, e anche illudersi che siano delle situazioni specchiate, ecco, uno non si fa certe domande perché non vuole darsi certe risposte.
Ma comunque, cioè, poi io, questa è la mia personalissima opinione, poi il voler essere madre e voler essere padre è una cosa così bella che ovviamente non si dovrebbe frapporre niente,
certo,
tra
i
genitori
tutti
i
costi, e i figli. Che però, è
però,
tutti
esattamente,
i costi.
Esattamente, però diciamo, almeno io la vedo così, non credo che sia un diritto, no, da realizzare a tutti i costi, ma insomma è un'aspirazione che purtroppo può anche non capitare. Dopodiché, proprio in questo pezzo che volevo dire è stato pubblicato su pagina 99, il settimanale pagina 99, e appunto si spiega come poi tutti i grandi dibattiti spesso in questo nostro paese, e poi concretamente chi vuole adottare un bambino in adozione internazionale o in adozione nazionale incontra tantissime difficoltà, che appunto che dovrebbero essere delle piccole cose e poi invece sono dei grandi ostacoli.
Grazie Federico. Allora ricordiamo questa sera all'Isola d'Elba Marciano Marina questo premio.
Marciana Alta,
è vero. Il premio Barbiellini Amidei. E in bocca al lupo allora.
Grazie mille, grazie ancora a voi che ci seguite, e davvero vi sono grato e vi aspettiamo anche
alla
quest'anno.
Decima ci saremo, alla decima edizione ci saremo, promesso.
All'Elba sempre.
Isola d'Elba, grazie.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto, l'abbiamo raggiunto a Napoli, a Francesco Pinto. Francesco è un grande scrittore di romanzi sulla nostra storia, vuole raccontare l'Italia e prende ad obiettivo, possiamo dire, prende con il mirino la mira, con il suo bossolo in canna, colpisce e fa centro. Questo terzo romanzo è I giorni dell'oro, ambientato nell'anno 1960, che possiamo definire anno nobilissimo
in quanto Olimpiadi a Roma, ma anche entra il decennio del grande boom economico. L'Italia del dopoguerra ce la lasciamo alle spalle e diventiamo tutti ricchi, perlomeno ci sentiamo un po' così. Che ne dici, Flaminia?
Francesco, ben trovato. Sì, io ho letto il romanzo e veramente mi complimento. È un romanzo che racconta la storia recente, fa filtrare la storia attraverso il racconto delle Olimpiadi e dei personaggi che tu hai inserito per raccontarla, dei personaggi d'invenzione che poi invece abbiamo scoperto che sono dei tuoi amici che tu hai ricostruito in qualche modo, hai inserito nella storia. È vero, è così?
Sì, no, uno solo, diciamo, è un mio amico ed è il giornalista che si chiama Vittorio Macioce, che è un personaggio, che è un giornalista vero. Io quando costruisco i personaggi, almeno uno deve essere una persona con una faccia e con una caratteristica. Quindi, come dire, nell'altro romanzo era un signore che si chiamava Antonio Parlati, in questo caso invece è Vittorio Macioce. Mi sono molto divertito a immaginargli un'altra vita.
L'hai immaginata in maniera anche molto interessante, perché tu apri il romanzo con ti rifai a quell'episodio, no, della morte del ciclista danese, e intorno a questo, diciamo che è il tema centrale della storia, intorno a questo c'è questa indagine di questo giornalista insieme all'interprete e al commissario di polizia, che viene attribuito a un colpo di sole. Poi invece vedremo, ma insomma questa è storia oramai di dominio pubblico, che in realtà è stato il primo caso di doping.
Sì, fu il primo caso di doping all'Olimpiadi, perché allora sul doping c'era un'attenzione molto minore rispetto a quella di oggi. Nel ciclismo professionista era quasi una pratica in uso a tutti, anche lo stesso Coppi aveva confessato di aver usato sostanze di questo tipo. È un tema molto attuale. Da quelle Olimpiadi incominciarono poi a nascere i primi controlli sul doping, ma non ci fu solo la storia di Hansen, perché quella in qualche modo è un pasticcio di qualcuno che sbagliò e di qualcuno che, come dire, portò alla morte un povero ragazzo. In realtà
sbagliarono le misure del cocktail.
Sì, in realtà lì cominciò anche tutta la storia del doping di Stato, e cioè tutti i paesi dell'est incominciarono a usare queste sostanze. Anche quello, come dire, mi sembra molto attuale rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi sulle ultime Olimpiadi. Questo è uno dei filoni. L'altro dei filoni è una vera e propria spy story che ci fu in quei 17 giorni. Ovviamente tutti e due gli episodi, sia la spy story sia la storia del doping, sono due storie reali che ho provato a raccontare sotto forma romanzata.
Senti, Francesco, perché quello che viene fuori dal libro sostanzialmente è questa società italiana che in un certo senso vorrei definire ingenua. Ecco, c'era questo sfondo comunque della guerra fredda che è continuata per alcuni anni, ma è come se gli italiani non se ne volessero accorgere, avessero cancellato questa realtà che viveva, diciamo, dietro le quinte della loro vita.
Sì, era un'Italia ingenua, ma era anche un'Italia molto coraggiosa, perché un'Italia che parte 12 anni prima andando alla prima Olimpiadi con le scarpe scalcagnate e le tute infeltrite, 12 anni dopo fa l'Olimpiadi di Roma.
Parliamo di quelle di Londra del 48.
Sì, di Londra del 48. Io vorrei fermarmi molto su questo punto. 12 anni sono un periodo più breve di quello che oggi è tra l'apertura di un cantiere della metropolitana a Roma o a Napoli e oggi. Lì invece in quei 12 anni cambiò il mondo. Furono anni veloci anche. Noi oggi siamo abituati alla velocità di internet, ma in realtà quelli furono anni di velocità reale, di velocità concreta. Facemmo una grande Olimpiade partendo da zero. Sulla storia, diciamo, della guerra fredda, è vero che, come dire, la misero un po' da parte, però è anche vero che fu una sorta di straordinaria metafora della meglio gioventù del mondo, che disse: ci vogliono 18 giorni di pace. Quei 18 giorni raccontarono anche che un altro mondo era possibile. Allora i conflitti e le guerre erano per certi aspetti più pericolosi e più cupi di quelli di oggi, perché stiamo parlando davvero dell'ultima guerra, quella con le armi nucleari. Se si fosse premuto quel bottone, io e voi non staremmo adesso a parlare per radio.
È vero. Francesco, ci dobbiamo purtroppo salutare, però siccome c'è ancora molto da dire di quel periodo e del tuo libro, se sei d'accordo ci risentiamo per la puntata di Ferragosto, va bene?
Quando le Olimpiadi di Rio de Janeiro saranno nel pieno del, del loro svolgimento, queste Olimpiadi così contestate con la Russia che non partecipa.
Anche queste saranno delle Olimpiadi politiche, come sono state in fondo anche quelle del 1960 e come sono in fondo tutte le Olimpiadi.
Bene, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori il libro di Francesco Pinto, uscito per i tipi della Mondadori, I giorni dell'oro, 236 pagine, 18 euro 7 centesimi a pagina. L'appuntamento con lui però sarà di nuovo con noi nel pieno delle Olimpiadi, quando il 13 agosto, per continuare a parlare con Flaminia, che tornerà apposta dalle sue vacanze per conoscere lo svolgimento, le emozioni di queste Olimpiadi così particolari, appunto nel paese del Brasile, nella nazione del Brasile.
Allora Francesco, ti aspettiamo per il 13 agosto. Ascoltatori, a risentirci.
Va bene, buongiorno a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuta a una cara amica, una curatrice d'arte, una professoressa, possiamo dirla ormai, conclamata nella sua notorietà. Parliamo di Alessandra Porfidia. Come stai, Alessandra?
Molto bene, grazie di questa ospitalità.
Tu insegni a Roma, ma non solo.
Io insegno in realtà a Firenze, ho la cattedra di scultura a Firenze all'Accademia di Belle Arti e anche ho insegnato a Roma l'anno scorso e quest'anno ho fatto appunto dei workshop e delle attività che erano legate all'idea di scultura da vivere con gli studenti all'aria aperta, nel contesto reale, e quindi quest'anno abbiamo fatto sia con Raffaella Bozzini che
ci raggiungerà fra poco e a Capalbio, dove appunto avete fatto questo importante workshop di cui adesso Flaminia ci leggerà un po' il tema.
Dunque stiamo parlando di Art and Nature all'inglese, esatto, alla dogana di Capalbio, che in realtà è la spiaggia di pesce romana, no? Sono gli unici due stabilimenti là, lo diciamo per chi non conosce quella zona, l'ultima, esatto, spiaggia è la dogana,
esatto,
è un piccolo spicchio di spiaggia, no? Che poi arriva all'Argentario, che devo essere sincera mi ha molto colpita perché insomma coinvolge tante persone. Io mi domando come mai in tanti vadano in quel pezzetto di mare, che non si spingano verso più su o verso più giù.
Intanto è un lembo di terra particolarmente interessante perché è al confine tra Toscana e Lazio.
Vabbè,
proprio su questa idea, sì, del confine e del fiume Chiarone che divide naturalmente questi due territori, abbiamo voluto ragionare con Raffaella per condividere con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma e con l'Accademia di Belle Arti di Firenze l'idea di poter pensare al confine, che è un termine oggi molto importante, direi quasi scottante,
direi proprio di sì,
come un'opportunità invece di relazione e quindi di scambio.
Confine aperto.
E
quasi.
Il confine che diventa appunto.
Ma quindi gli studenti
aperto.
Qui espongono o lavorano?
Gli studenti hanno lavorato, sono stati attivi per 4 giorni in modo intensivo, a cominciare dal direi quasi l'alba, con sveglia molto presto, per poter entrare nella natura, immergersi in quello che era il contesto reale di quel territorio.
Allora, ma proprio da quel territorio abbiamo raggiunto Raffaella Bozzini. Come stai, Raffaella? Da Chiarone, mi sembra di capire, no?
No, Alberto, io sempre sul confine, sì.
Sempre sul confine, niente Chiarone.
Il fiume Chiarone è proprio il confine.
È il confine, esatto.
Com'è andata? Dici la tua.
Beh, è stato bellissimo, bellissimo per vedere i ragazzi al lavoro così e creare, capito, messi tutti insieme, perché poi non si conoscevano quelli di Firenze e quelli di Roma, per cui è stato ha creato il gruppo e poi hanno creato queste due installazioni proprio sul confine, perché era tra mare e terra, che è la spiaggia ovviamente, è il confine naturale, poi il Chiarone là accanto, che è il confine tra le due regioni.
Senti Raffaele, si possono ancora vedere queste installazioni?
Sì, certo, sono ancora là finché
sono esposte,
vento, la
quindi,
furia.
Sono esposte alla dogana.
sono esposte al ristorante La Totana sulla spiaggia, sono due grandi installazioni, e quelli di Firenze l'hanno fatta verso Roma e quelli di Roma l'hanno fatta verso Firenze, per cui si è creato proprio uno scambio tra i due ragazzi e i due territori, che è stato molto importante.
Esattamente, questo scambio è stato importante perché nel territorio gli studenti hanno sentito immediatamente la necessità di scegliere loro il luogo e quindi di creare lo scambio. Secondariamente c'è stato uno scambio molto importante con il territorio perché sono andate a recuperare i materiali sia naturali sia materiali che invece sono stati trovati presso la Marsid, che ci ha offerto l'opportunità di andare a rovistare tra i ferri vecchi che erano già stati cari ad altri artisti come Tingeli, ma anche alla Quart, dove siamo andati per trovare altro materiale. Questo rapporto con la sostenibilità, il recupero, il pensare che l'opera non nasce come un prodotto, una confezione perfetta di elementi che si acquistano, ma qualcosa che si cerca, e ridare vita, ridare valore a questi elementi è veramente importante.
Raffaella, un'ultima battuta a te, poi ci salutiamo.
Eccomi. Sì, vorrei dire che veramente è stata compiuta un'azione, per cui sono grata a tutti, a loro, ai ragazzi, ad Alessandro, a tutti quelli del territorio, perché sono un'azione collettiva che ha influito sul territorio, per cui spero che ne faremo molte. Per i ragazzi è importantissimo provarsi, cimentarsi, avere l'opportunità che gli abbiamo dato di fare una cosa del genere, per cui spero con Ale che continueremo.
Assolutamente, questo è il nostro obiettivo.
Allora vi aspettiamo, esatto. Allora noi vi aspettiamo per raccontarci della prossima iniziativa. Ringraziamo Alessandra Porfidia e Raffaella Bozzini. Ricordiamo al ristorante La Dogana, Chiarone Scalo a Capalbio, per chi ancora volesse andare a vedere queste installazioni.
Correte numerosi.
Allora, ringrazio grazie. Anche io e ringrazio anche Raffaella, perché è sempre lì nello spazio di Chiarone, della Dogana, e ha voluto anche alcune mie opere, alcuni miei lavori che sono esposti nello stesso luogo e che appunto fanno parte di un percorso espositivo che è cominciato già da molto tempo con la Galleria d'Europa.
Brava.
Con Alessandra abbiamo fatto delle mostre bellissime.
Grazie, allora grazie a presto.
Grazie a voi. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente eccezionale dall'Alessandrino, dal Piemonte Meridionale, dalla terra di Urbano Cairo. Questa volta non ricordiamo solamente il grande Eco, Umberto Eco, ma Urbano Cairo, perché vogliamo dare al Monferrino Urbano Cairo un plauso, poi ne parlerà a lungo anche Cristiano Draghi, di questo personaggio che, possiamo dire dal niente o dal poco, è diventato un editore di vaglia, di primissimo ordine, e potremmo definirlo il nuovo che avanza, o Urbano piglia tutto, o Cairo piglia tutto, non so. Che ne pensi, Roberto Paravagna?
Ciao Alberto, ciao Flaminia, direi senz'altro sì, l'asso piglia tutto, l'Urbano, forse il Cairo, usiamo magari il cognome così, forse...
Cairo editore.
Piglia tutto, sì, anche perché è di origini monferrine. Oggi vi parliamo di un libro che ci riporta ad uno scrittore nato a New Orleans nel 1924 e scomparso a Los Angeles nel 1984, Truman Capote, che è lo pseudonimo di Truman Streckfus Persons. Questo nome un po' insomma anche complicato da leggere,
e non lo ripetiamo perché facciamo una figura da pei cracottari, perché non riuscirei a dirlo, quindi hai difficile. Fatto già te il peggio del lavoro, e torniamo a Capote.
La pronuncia è sempre un particolare,
è meglio scriverlo che dirlo. Quando si va in libreria si porta il foglietto e non si sbaglia,
si dice vorrei un romanzo di questo signore scritto sul pezzettino di carta, come.
Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di Dove comincia il mondo, che sono i primi racconti raccolti da Garzanti in 158 pagine, 18 euro, 11 centesimi a pagina. Raccontaci qualcosa di questi primissimi racconti.
Ma guarda, direi, Alberto, ad ognuno il suo capote, perché c'è chi lo conosce per collezione da Tiffany, chi per musica per Camaleonti, chi invece per il famoso A Sangue Freddo. E sono i racconti pubblicati da Garzanti, che è la sua storica casa editrice per quanto riguarda l'Italia, oltre 30 anni anzi dalla scomparsa. Sono gli scritti di questo ex ragazzo prodigio della letteratura americana, che ha esordito nel 48, ricorderete, con Altre voci, altre stanze. Ha scritto questi racconti più o meno brevi in un periodo che va dal 35 al 43, quindi era molto molto giovane. Scritti che secondo me potrebbero essere quindi dei percorsi iniziali, delle testimonianze di un ancora embrionale stile di scrittura, lo definirei così, quello che comunque prima o poi avremmo imparato un po' tutti a conoscere. Che cosa è successo? Il curatore del testo ha scelto queste 14 storie, molte sono veramente brevi, che ci presentano questo profilo letterario del Truman americano, Truman Capote in questo caso però. Forse ancora un pochino acerbo, direi che non tutti, forse i racconti pubblicati addirittura pensa sulla stampa scolastica, insomma, del tempo, possono essere definiti interessanti alla lettura, anche se comunque indubbiamente si riconosce bene l'impronta o quella che sarebbe.
Hai detto bene, Roberto, parliamo di un nome, non di un cognome, perché all'epoca c'era anche il presidente Truman, quindi
presidente.
Uomo sì, vero, sì. True vuol dire vero, man vuol dire uomo, l'uomo vero che si vuol far chiamare con un nome che in alcuni casi è un cognome, perché anche questo fa parte dello pseudonimo, perché come hai detto bene te prima, non si tratta del suo nome di battesimo.
Sì, infatti. Non è il suo nome di battesimo, ma questo nome complicatissimo che abbiamo provato ad accennare in precedenza, in prima battuta. L'ambientazione del libro è diciamo il territorio classico del sud degli Stati Uniti, peraltro dove lui è nato, piccoli centri come quelli che sono riprodotti a volte nei calendari fotografici che ci ricordano la provincia, quella della Bible Belt, quindi la fascia della Bibbia, la fascia per certi versi perbenista, è un po' come quella che è cara alla letteratura di Spoon River. Ci sono molte donne protagoniste, ci sono delle sognatrici, vecchie donne un po' eccentriche, donne adulte emarginate, ci sono uomini, ci sono i vagabondi o gli hobos, insomma definiamoli così, storie di amicizia e di solidarietà, come ad esempio la storia di un ragazzino che trova a Central Park il suo grande amico a quattro zampe, quindi un cagnolino. Un Capote che non siamo forse abituati a leggere, ma come dicevo sono storie ritrovate in questa New York Library, quindi la biblioteca di New York, in un incontro per caso, quanto per caso non saprei dire. E lo scrittore disse a proposito del suo stile: ho incominciato a scrivere a 8 anni senza essere ispirato da esempi, non avevo mai incontrato gente che scriveva, anzi. In libreria dallo scorso maggio, quindi recentissimo, fresco di stampa, grazie anche all'editore svizzero Peter Haag, che sembra davvero abbia sbattuto per caso durante una delle sue ricerche in questi testi.
Uno scartafascio dimenticato in un armadio, magari con le ante rivolte verso il muro.
Questo famoso armadio con le ante rivolte verso il muro mi ricorda qualcosa, Alberto.
Ma veniamo invece a questo grande scrittore che viene unito da una sensibilità, un sentimento molto forte, un'attrazione verso le persone dello stesso sesso, come il grandissimo scrittore italiano, poeta, regista Pierpaolo Pasolini. Molti li hanno avvicinati nella sensibilità, ma anche nella crudezza del saper descrivere gli ultimi, i disperati. Pensiamo al Condannato a morte, quel bellissimo romanzo che lui dedicò al condannato a morte.
E direi che c'è anche questa capacità di scrivere di situazioni, in questo caso, nel caso di Capote, ambientate diversi anni fa, ma che possono essere riscontrate leggendo i giornali di oggi. Ricorderai A Sangue Freddo, insomma, la storia dell'omicidio di queste 4-5 persone, mi pare, se non ricordo esattamente se 4-5, quindi c'è un collegamento, potrebbe esserci un collegamento anche purtroppo, insomma, con i recenti fatti di cronaca.
Ricominciamo dall'inizio, dando di nuovo i nomi e i cognomi, i connotati di questo bellissimo libro Garzanti, quindi per prima cosa diciamo l'editore, di Truman Capote. Parliamo di Dove comincia il mondo, non è una domanda ma è un'affermazione. I primi racconti di Truman Capote sono 158 pagine, 18 euro, 11 centesimi a pagina. Una conclusione velocissima a te, Roberto.
Veramente un plauso alla traduzione in questo libro di Vincenzo Mantovani, che è uno dei più importanti traduttori italiani, che deve avere insomma il suo giusto merito, mi pare.
Alla prossima, Roberto.
Grazie, a presto, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che è questa ultima mezz'ora inizio, ma non possiamo che registrare che un quarto libro di Ilaria Milandri è appena uscito. Parliamo di Delia e di Nessuno. È uscito questo libro per un editore diverso, ha cambiato casa editrice, per Laurana, una casa editrice che amiamo molto, di altissimo livello, per 405 pagine, 506 insomma, perché poi sono sempre pari i libri, non so come mai a volte queste notizie mi vengono date, ma insomma 16,50 euro, 4 centesimi a pagina, per parlare questa volta non solo di gialli, non solo di noir, perché i precedenti tre romanzi erano caratterizzati da questa lettura, una lettura appunto dal brivido, però anche qui immediatamente la prima notizia non è bella. Come inizia il tuo libro, questo nuovo libro Delia e di Nessuno?
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Delia di Nessuno parte sempre con una tragedia.
Una doccia insomma, fredda, una doccia fredda.
Una doccia fredda, un incipit molto violento.
Almeno questo lo possiamo dire ai nostri ascoltatori, dai.
Sì, questo si può dire. E, diciamo che ha un registro subito molto nero, poi cambia, entra nella storia di questa donna nata nell'opulenza materiale, diciamo così, però in un'anoressia sentimentale. Non è stata amata, non è stata cresciuta in maniera, come posso dire, affettuosa, e affronta la vita in una maniera decisamente fuori dalle regole. Non si capisce bene se per sprezzo ai genitori o per trovare un'identità che non è stata in grado di costruirsi, e quindi decide per scelta di fare un certo tipo di vita e farà la puttana. Ecco.
Ecco, a me questo racconto, io non sapevo di cosa parlasse il libro, però l'avevo intuito, e mi fa venire in mente un film di Tornatore, ora non ricordo il nome, un film fortissimo, che anche questo parte da una tragedia e poi la protagonista decide per una vita
di meretricio.
Sì, insomma, sì, così. Oltre, sì, il confine, visto che parlavamo di confini, ma dicevo, possiamo dire che quindi si esce proprio dal noir stretto e si entra un po' più nel romanzo psicologico?
Sì, la cifra sicuramente è questa, il suo piano psicologico che si dipana tra questa parte autodistruttiva che in parte si confronta con questo modo di viversi, quasi consumandosi, quasi potendo affrontare gli altri solo su un piano dove c'è uno scambio materiale, non c'è niente di emotivo, e un altro piano che è il piano che lei non conosce, che diciamo così impara a conoscere attraverso una persona che lei non può mai vivere come una minaccia, perché è un vecchio. Quindi l'unica persona che fa brezza, fra virgolette, in questo cuore anestetizzato è l'ultima delle persone che in realtà avrebbe potuto minacciarla nella sua roccaforte emotiva inespugnabile. E quindi a un certo punto ci sono due binari, il racconto si dipana attraverso due binari, uno che è la Delia che batte e l'altro che è la Delia che si confronta con quella parte che lei ha cercato tutta la vita di seppellire sotto i vari corpi che ha consumato.
Ma quindi possiamo dire una donna generosa?
Generosissima, c'è un personaggio che nel libro dice appunto: forse tu facendo questo che stai facendo, concedi al mondo una parte bellissima di te che altrimenti nessuno avrebbe mai.
In fondo, per un pourboire, direbbero i francesi, per una piccola cifra si cede tanto. Pensiamo alle persone che vivono nella più profonda di depressione o solitudine e che non hanno altra solitudine, vittoria sulla solitudine, che è quella di chiamare un telefono, chiamiamolo azzurro, che sono i telefoni erotici, o andare con una prostituta. Ebbene, anche in quei casi non si può che dare un plauso anche a queste professioniste dell'amore.
Sì, anche perché una costante che ritorna nelle cose che comunque tento di sviscerare in quello che racconto sono queste, come posso dire, sospensioni dei giudizi, smettere di giudicare qualcuno che fa qualcosa che per il senso comune è deplorevole.
E poi diciamola veramente, sono quattro soldi. Se tu pensi, ci sono donne importanti che vendono il proprio corpo a persone altrettanto importanti per cifre iperboliche, e invece la professionista dell'amore, chiamiamolo amore, ma anche il sesso non è disdicevole, dà una forma anche di consolamento o di consolazione, ecco, forse ancora più adatta, a persone veramente disperate.
Sì, poi qui c'è anche, come dire, la particolarità che Delia fa quello che fa, ma non ha bisogno di soldi. Quindi la sua è proprio una scelta di vita, di come affrontare, di come darsi un'identità. Lei dice: meglio essere una puttana che non essere niente.
Una gran sacerdotessa dell'amore.
Esatto, una persona che fino a che non incontra qualcosa che le fa vedere una possibilità, un'alternativa al suo modo di vivere, la pensa così esattamente.
E allora Ilaria Milandri, ti salutiamo intanto, però vogliamo approfondire questo discorso, poi ci sono delle cose che ti voglio chiedere a proposito di questo, quindi ci rivediamo più in là nella puntata del 13 agosto, quindi ci saluteremo proprio a ridosso di Ferragosto, va bene? Andiamo avanti.
Perfetto,
con questo
benissimo,
discorso, grazie.
Ilaria Visto, non ti lasciamo, ciao cara.
Grazie mille.
Grazie. Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a una signora sui generis, diciamo che si presenta come una mamma, come una moglie, ma soprattutto come una grande donna di terapia del benessere, in uno dei momenti più delicati che una donna può attraversare, quello del parto. È venuto suo marito qualche settimana fa a presentarci le sue avventure, le sue esperienze come esperto di graffitari, di murales, di madonnari esattamente, perché di questo abbiamo parlato a lungo con lui, e ci ha parlato di un'esperienza che avete fatto insieme in India, quella di partorire cantando. Queste donne che avete visto uscivano dal travaglio, quindi dal parto, che è uno dei momenti più belli e anche un pochino più dolorosi della vita di una donna, con il sorriso. Cosa succede oggi in Italia grazie a Elena Scoco, che appunto è la compagna e che ha importato questa procedura, questo sistema, questa magia indiana anche alle donne italiane?
Buongiorno, grazie per avermi invitato qua. Io ho scritto un libro che si chiama Memorie di un parto cantato, in cui descrivo la mia esperienza di gravidanza e di parto cantato, in cui ho utilizzato la voce per accompagnare
abbiamo qui con noi anche la bambina, diciamo, questa creatura splendida che è nata appunto grazie a questa voce che l'ha accompagnata a uscire con dolcezza dal tuo grembo.
Senti Elena, scusa se vi interrompo, ma ecco, prima di mandare avanti la conversazione volevo ricordare che il marito di cui parlavamo è Roberto Ruggeri, che
ruba sempre lo spazio.
Roberto Ruggeri, che è qui tra
gran
l'altro con noi insieme,
ciao,
alla bambina.
Ciao a tutti.
Ed è un artista oltre ad aver scritto questa raccolta di
personaggione, via.
No, ha pubblicato questa raccolta di immagini su delle madonne disegnate sui marciapiedi, quindi parliamo dei madonnari, ma lui in realtà è un artista, è un jazzista. Ma anche Elena è un artista, no? Tu sei cantante.
Avete fatto un festival a Tivoli recentemente, siamo stati a sentirvi anche.
Di recente abbiamo fatto...
A Frascati.
A Frascati, scusa.
Dovevamo suonare, sì, a Frascati, ma abbiamo suonato al Big Mama quest'inverno.
Come
un paio
no?
di volte.
Posto mitico.
A pieno,
sì.
Quindi in realtà voi siete due artisti, cantanti e musicisti, e tu hai questa doppia anima che, insomma, che in qualche modo vuole anche aiutare le altre donne, non solo a trovare un modo... se c'è meno doloroso per partorire, ma anche io so che tu hai scritto anche molto e studiato sulla violenza durante il parto.
Sì, sì, io parto da un'esperienza bellissima in cui diciamo il dolore è trasformato in orgasmo, un parto orgasmico. Esiste, non
meno
se ne
male.
Parla.
Oh.
Mai sentito, ecco, mi sembra impossibile, ma se lo dici.
Impariamo
dico...
a dirle queste cose, brava.
Bravo. Infatti, impariamo a raccontare le esperienze belle di parto, perché il parto non è soltanto dolore, e il parto è, se è rispettato nell'intimità, nel rispetto della donna e del processo fisiologico, nel rispetto delle competenze della
Quindi
donna.
Non è
del
biologico
bambino.
Che si debba soffrire per forza.
Non tutte le donne soffrono, però...
Ma io non ne ho mai sentita una che non abbia sofferto. No, ma se
ci
lo
sono
dici
delle suore
tu,
che non se ne
sono
accorte. Ho visto che raccontano. L'hanno perso scendendo le scale, il bambino.
Cosa succede? Dire che un parto può essere orgasmico sembra osceno. Molte donne che non provano dolore non lo possono dire perché vengono giudicate.
Bene, secondo me.
Vengono
donne fantastiche.
No, sarebbe un caso da studiare. Sarebbe un caso da studiare.
Infatti, molte donne stanno iniziando a raccontare. C'è tutta una letteratura. C'è tutta una letteratura di autobiografie sul parto che consiglio a tutte le donne di cercare, perché molte donne hanno parti bellissimi, orgasmici, in cui si sono sentite protagoniste, competenti, in cui tutto è andato bene. Ecco, quando un parto è andato bene sembra che non ha il diritto a essere raccontato, invece no, non è così. Noi dobbiamo
e tu questo
raccontarlo.
Lo racconti. Allora no, parliamo di questi parti cantati. Dove nasce questa cultura del parto cantato?
Spesso le donne iniziano a cantare spontaneamente durante il travaglio e il parto, perché capiscono...
Non urlare, ricordiamolo bene.
Possono urlare, certo, possono anche trasformare questa voce che esce, che ha bisogno di uscire, perché più la bocca si apre, più la cervice e l'utero si apre.
Beh, insomma,
si apre.
C'è tutta una tecnica della respirazione che insegnano già da prima, già durante la gravidanza, quindi evidentemente è un fatto fisiologico.
Allora, c'è chi vuole controllare questo processo e allora ha bisogno di tecniche e di essere guidata, però moltissime donne lo sanno fare benissimo, il loro corpo sa partorire, le donne sanno partorire, i bambini sanno nascere. Se una donna si fida di se stessa, del proprio corpo e della propria bambina, del proprio bambino, partorisce tranquillamente, magari le piace pure e vuole ripetere l'esperienza che ha vissuto in piacere, magari in compagnia con le persone che ama.
Ci fai provare invidia. Io mi ricordo un film di Mastroianni che fece per i soldini, come si dice adesso, no? Non si dicono più soldi, quando era il compagno di Catherine Deneuve, no? Si inventò questa storia raccapricciante di un uomo che diventava mammo, che stranamente questo operaio italiano che viveva emigrante in Francia cominciò a vedersi crescere la pancia e scoprirono che c'era dentro di lui un utero femminile che era stato fecondato, insomma, in qualche modo.
E non se n'era accorto.
E non se n'era accorto neanche lui.
Peccato.
Prima di salutarti, tornerai a trovarci. Ricordiamo che il tuo libro è in vendita, quindi non è un libro introvabile, è un libro scritto in italiano, anche se tu sei croata di origine,
sì,
di una città splendida che amiamo molto, che è Pola o Pula, appunto per voi che avete questa splendida nazionalità che è quella croata. L'editore è Fasar Edizioni, la casa editrice che si sta occupando anche della ripubblicazione del titolo di tuo marito, ricordiamolo. Memorie di un parto cantato, una nascita gentile con Ibu Robin Lim di Elena Scocco. Il prezzo è veramente, devo dire, regalato, sono 12 euro per 138 pagine che, accompagnate anche da fotografie, devo dire, molto toccanti, dove questo pancione stupendo fa aspettare l'arrivo di tua figlia. Ma sentiamo la sua voce, un attimino, facci sentire questa bella voce. Come ti chiami?
Coco.
Coco, benissimo, e poi il nome anche del gruppo musicale.
No, è parte del mio cognome, io mi chiamo Elena Scocco, lei è Coco, però significa notte nel linguaggio dei nativi americani.
Bene, e noi dalla notte usciremo per vedere le stelle.
Ah, come sei poetico, Alberto. Allora, grazie ad Elena Scocco, ci ritroviamo sabato prossimo qui a Radio Città Futura. Grazie.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, come ogni puntata la chiudiamo con l'amico Cristiano Draghi da Rovigo che ci parlerà del suo Urbano Cairo, di questo personaggio che lui ha conosciuto da vicino e che è tornato prepotentemente al centro di quello che alcuni dicono essere un ruolo di nuovo Berlusconi, di nuovo tycoon dell'editoria italiana. Dico bene, Cristiano?
Sì, sì, ciao, anche se molto più laico, direi, no?
Sì, non è ancora in politica, non è sceso in campo.
No, ma non ce lo vedo in politica l'uomo, quindi per me è molto diverso. Fra l'altro io l'ho conosciuto molto tempo fa.
Quando era ancora in Alessandria, forse, era ancora nelle terre di Umberto Eco.
No, riceveva me come giornalista raccontandomi quello che stava facendo, quindi dei progetti che stava facendo, perché io allora per Prima Comunicazione, il giornale con cui collaboro ancora, mi sono occupato anche di lui, non continuativamente. Riceveva in un bar vicino a San Babila a Milano ed era francamente uno dei personaggi più aperti che io abbia conosciuto di quel livello, cioè di persone già... Insomma, lui era già concessionario di televisioni, si stava facendo un nome, era entrato già nell'editoriera, come aveva cominciato ad allargarsi con la Giorgio Mondadori, eccetera. Insomma, però uno veramente semplicemente, cioè molto diretto, direi.
Come ce lo vedi al Corriere della Sera? Come ce lo vedi?
Ma senti, tanto per quanto tempo è che lì non c'è, come dire, non solo, forse non c'è mai stato un editore puro, perché ci sono stati giornalisti editori al tempo, oppure ci sono stati editori puri.
Sì, ma Albertini.
Però anche i Crespi, no? Eccetera. Però loro, diciamo così, gente che poteva permettersi un giornale, no? E poi c'è stata questa lunga parentesi, sempre più chiusa, diciamo, in qualche modo invecchiata del vecchio salotto buono.
Mediobanca, diciamolo, insomma, questo
un
nome.
Po', sì, un po' politico, Mediobanca barra Fiat, no?
Sì, sì.
Cioè con la,
quindi,
quindi,
quando la Fiat esce e accoglie l'abbraccio di De Benedetti, che poi, ahimè, è stato condannato qualche giorno fa per...
Io lo ribadisco qui come ovunque, io fino alle sentenze definitive continuo a ritenere che le persone siano innocenti, si tratti dell'ultimo bischero o di un De Benedetti, è la stessa cosa per me. Comunque,
ma torniamo a Cairo.
Volevo farvi notare una piccola, tanto l'uomo è sicuramente uno che ci sa fare e si darà da fare impegnandosi in prima persona. Vediamo che succede. Io credo che in via Solferino e dintorni ci sia una certa preoccupazione.
Cambia, secondo te lo cambia?
Secondo me no. Non direi, non in questo momento, non adesso, non subito.
A settembre.
Non gli conviene lui ha detto una cosa molto precisa. Ha detto bisogna che i lettori non si accorgano che io sono diventato l'editore fino a che non interverrò
una
per
cosa
migliorare
curiosa, una cosa curiosa, Cristiano. Il giorno in cui si è saputo che ormai aveva raggiunto il 50% di azioni, quindi aveva fatto quello che si dice il rastrellamento, che si usa dire anche per le azioni dei tedeschi quando prendevano le persone non gradite a loro.
Certamente.
Il canale televisivo che lui possiede, La 7, il telegiornale che dirige un giornalista ex berlusconiano, anche lui insomma molto in gamba, ebbene non ha detto assolutamente nulla. Tutti abbiamo aspettato la notizia.
Ah, sì, no, questa non l'ho seguita, bravo.
È curioso perché l'abbiamo sentito sul TG5, su TG1, le agenzie hanno tutte battuto, come si usa dire, la notizia, però il suo giornale, quindi il suo telegiornale, quello appunto diretto dal grande...
Da Mentana.
Esatto, mi sfuggiva Enrico. E non l'ha dato questo annuncio. Come mai,
ma
secondo
guarda,
te?
Chi lo sa? Io credo sia proprio questo aplomb, questo understatement, questo non voler apparire come quello che vince una gara, ma dicendo io adesso me ne sto a fare veramente l'editore, cioè non è che voglio far vedere di essere chissà chi. Bisogna dire che Cairo è un po' è abituato alle sfide della vita, prima mettersi in proprio abbandonando Berlusconi, poi prendendo la Giorgio Mondadori, sembra sempre la ultima grande sfida, no? Poi prendere la 7, che è una sfida gigantesca perché una
con
televisione,
tutti i debiti che ha,
con tutti i guai che aveva, poi ora il Corriere, insomma, poi il Torino, quando ha preso il Torino, altra sfida che sembrava persa in partenza, eppure Torino oggi è uno dei protagonisti del calcio italiano, insomma un personaggio che finora le sfide le ha combattute e in genere vinte. Devo dire una cosa, forse quello che non ho letto né visto è un fatto. Si è rotta con questa operazione definitivamente, si è rotto il cordone ombelicale che da non so quanto legava la stampa di Torino col Corriere della Sera. Adesso la stampa di Torino va con la Repubblica e si è unita col Secolo XIX, mentre invece il Corriere va a finire tutto dall'altra parte, cioè finisce quel legame stretto fra questi due giornali. Questo vedremo che effetto avrà.
E la Gazzetta, esempio, poi ricordiamo anche lì la Gazzetta.
La Gazzetta,
con quello certo, che significa Giro d'Italia, insomma le grandi iniziative della Gazzetta che sono veramente nazional popolari in senso stretto.
Cairo promette di fare rendere il Giro d'Italia come il Tour de France, cioè di riuscire,
speriamo
perché credo che il Giro d'Italia guadagni come dire un quarto rispetto al Tour,
e magari invece di andare all'estero che facciano qualche tappa nel sud d'Italia che è sempre così dimenticato e negletto, insomma ci piacerebbe magari certo, qualche pedalata in Sicilia, in Calabria, chi lo sa.
E senti, voglio dire un'ultima cosa, questa, se tu guardi le cronache vedi altre due cose, il tempo che è passato di mano è andando e verrà firmato in questi giorni l'accordo che porterà nel gruppo Angelucci, quindi con Libero, il Tempo di Roma, che è un giornale antico anche se ormai ridotto a 16.000 copie, molto modesto come vendite. Poi vediamo che il Manifesto si è ricomprato la testata, insomma sarà che la carta stampata non vale più nulla, ma a me sembra che ci sia un grande interesse invece testate italiane.
Per fortuna, noi radiofonici amiamo dire senza la carta stampata non ci sarebbe né TV né radio né nulla né web, quindi grazie a degli imprenditori coraggiosi come Urbano Cairo, come Angelucci, come tanti che ancora investono,
ma anche la cooperativa stessa del Manifesto,
no?
Che
certo,
si ricompra
certo,
la testata, no?
Assolutamente a prezzi anche alti, perché vi assicuro che non gliel'hanno regalata,
no, 900.000 euro più IVA, che
non è poco.
Non è poco e non è tanto perché il tempo mi pare sia passato in mano per 12 milioni, ma lì c'è tutta un'altra storia perché c'è come dire da recuperare e poi veramente forse era stata fatta un'offerta un po' troppo alta e io non so se avrei speso quella cifra, però sa, ciascuno dei soldi suoi fa quello che gli pare, no? Che
assolutamente dice? Sì, assolutamente sì, in bocca a lupo a tutti, crepi il lupo, viva certo, il lupo, a seconda dei punti di vista animalisti o no, per i nuovi direttori, proprietari, quelli che arriveranno a dare aria nuova nelle cucine vecchie, perché in qualche modo, come vedi, il vecchio marchio, la vecchia testata, non vuole morire e giustamente non deve morire. Perché...
Beh, questo hai parlato della radio, giustamente, anche le radio sembravano a un certo punto della storia dei media morte e sepolte, invece noi siamo qui a parlare in radio, vero? Viva la radio!
Viva la
e
radio.
Le radio si sono rinnovate.
E salutiamo le nostre radio contubernali, dall'ultima arrivata di Ariano Irpino, che trasmette Avellino e Benevento, ai radio, a Ciao Radio Bologna, Nova Radio Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, Club Radio Live Trieste via web, Radio Bruno a Modena e Radio Rovigo via web a Rovigo. Ciao Cristiano.
Ciao.